One Podcast.
Lucia addirittura ha scelto filosofia perché ha una grande capacità di memorizzare, ecco, cioè questa capacità di concentrazione. Lei legge 150 pagine di un libro di filosofia antica
e le assorbe.
Sì,
le fa sue. Certo.
Io gli ho sempre detto: io ti faccio l'esame del DNA, non sei mia figlia.
Però Alberto, ricordiamo che tu hai delle qualità, ad esempio parlare al contrario.
Sì, ma non serve a niente.
Non serve a niente, però è una qualità.
Ma niente,
se ci mettiamo qua in tre, allora, secondo me non ce la facciamo. Li abbiamo cullati, amati e protetti.
E tutto è andato sempre bene. Fino a quando...
Beh, sono diventati adolescenti.
Siamo Andrea Marchesi e Michele Mainardi.
E io sono Alessandra Lupi, psicologa e psicoterapeuta.
Questo è Sei Boomer Papà. Storie di padri boomer alle prese con l'adolescenza. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Sei Boomer Papà, il podcast dedicato a tutti i papà boomer alle prese con figlie e figlie adolescenti. Io sono Andrea Marchesi.
E io sono Michele Mainardi. Con noi anche la dottoressa Alessandra Lupi. Ciao Alessandra.
Ciao a tutti.
Alessandra Lupi, lo ricordiamo, psicologa, psicoterapeuta dell'età evolutiva, quindi espertissima di adolescenza, no, dottoressa?
Speriamo!
Questa fase della vita così difficile da definire, dai contorni un po' sfumati. Io direi, Michele, diamo il benvenuto al nostro ospite di oggi?
Assolutamente sì, è un piacere avere qua con noi Albertino.
Buongiorno o buonasera, dipende... Cioè, il bello dei podcast che si possono ascoltare in qualsiasi momento.
Bravo, anche buon pomeriggio.
Potrebbe anche essere l'alba a questo punto. Anche buon pomeriggio, sì.
Ciao Alberto, un piacere averti qua.
Ciao, grazie ragazzi.
Con te, alba.
Anche alba, sì.
Partiamo con la domanda di rito. Sei boomer, papà?
Non so se è un complimento, un'offesa. Sì, comunque sì, sono decisamente sia boomer che papà.
Sì, ma quando è che ti sei sentito boomer?
Beh, con le mie figlie spesso mi sento boomer quando mi rivolgo a loro, per esempio, per problemi legati all'informatica o applicazioni o social. E loro sono molto più svegli di me.
Ma e ti capita spesso questo, Alberto?
No, non spesso, però ogni tanto mi è capitato che o la Giulia o la Luci mi hanno risolto qualche problema di quel tipo.
Noi li chiamiamo nativi digitali, no? E quindi in questo ci aiutano.
Molto, sì, molto.
Eh sì, ma dunque le ragazze oggi, Alberto, sono tecnicamente uscite dall'adolescenza, no? Perché quanti anni hanno oggi Giulia?
Giulia
e
27 e Lucia è al limite, perché se non sbaglio l'adolescenza dovrebbe essere tra i 13 e i 19, chiedo...
Sicuramente ci sono dei parametri. Noi parliamo di un'adolescenza più fluida, no? Posticipata a volte o anticipata, quindi non ci sono dei periodi così netti ormai.
Avevo in mente 13-19 perché era legato al teen, no? I teenager di solito sono quelli che...
Corretto.
Quindi lei ha 19 e appena fuori, insomma.
Sì, beh, certamente l'età dell'adolescenza è un'età importante, Alberto, perché appunto ti traghetta un po' nel mondo degli adulti.
Sì.
Io andrei per ordine, anzi con ordine, e ti farei questa domanda: com'è stata la tua di adolescenza?
Bellissima, un'adolescenza, come dire, piena di amici, piena di rapporti sociali, fisici, in presenza, come diremmo oggi.
Perché non c'erano i social, chiaramente.
Non c'era niente, non c'erano i social, però c'erano le prime radio libere. E quindi io mi sono appassionato alla musica attraverso la conoscenza di queste radio libere, che trasmettevano appunto musica che prima non sentivo da nessuna parte, quindi ho avuto una folgorazione. Ed ero diventato a brevissimo il riferimento tra i miei amici per la musica. Venivano a casa mia per sentire le novità, gli facevo le cassette.
Beh, e quindi a tua volta sei stato avvicinato a questo mondo da qualcuno che hai conosciuto?
Beh, in parte da mio fratello, perché Linus è fratello maggiore, che tra l'altro è stato anche più di un fratello per me, è stato quasi un padre, perché il divario generazionale tra me e mio padre era veramente grande, cioè non solamente per il numero degli anni che ci separavano, proprio per la lontananza di interessi, di vedute, erano che non significa che non sia stato un buon padre, anzi tutt'altro. Io ricordo di mio padre, io l'ho amato tantissimo perché era molto divertente, era un po' come me, diciamo.
È un artista, perché ci ha detto, sì, Linus, che abbiamo avuto ospite, sì, sempre all'interno di questo podcast, che suonava la tromba
e insegnava musica, quindi conosceva il pentagramma, quindi probabilmente lui ha visto nel nostro percorso un po' quello che lui non era riuscito a fare, proprio di lavoro, no? Perché noi in un certo senso siamo legati alla musica, poi alla fine, almeno io faccio questo mestiere perché mi piaceva la musica. E quindi la mia adolescenza bellissima, anche se ero di famiglia molto modesta, no? Però anche tutti i miei amici, no? Al massimo avevano il motorino che non avevo, al massimo avevo lo stereo che io non avevo, ma non c'era un divario di classe sociale che ci faceva sentire distanti, no? Io non ricordo che tra di noi ci fosse qualcuno particolarmente abbiente, no? Quindi eravamo tutti uguali, l'unica differenza era probabilmente solo a livello intellettuale, di empatia, di simpatia, di saper stare in gruppo, di saper magari diventare anche leader del gruppo in un certo senso, no?
E Albertino, quando è che hai iniziato tecnicamente a lavorare? Da adolescente?
Da adolescente, sì.
Molto presto.
Lavoro, no? Gioco, dopo scuola. Scuola male, molto male.
Radio bene.
Radio subito molto bene. Subito molto bene, a 16-17 anni ho fatto questo provino con questo amico di mio fratello. Questo mi è stato raccontato successivamente dal proprietario di allora della nostra radio, che era un po' un padre per noi, era una persona a cui voglio ancora molto bene, perché grazie a lui, no, che poi noi abbiamo fatto tutto quello che ci è capitato. Mi ricordo che mi disse qualche anno fa, quando ci siamo incontrati, che il giorno in cui ho fatto il provino, no, aveva sentito questa voce nuova, aveva detto, ma non male. Poi si è avvicinato allo studio e ha detto, chi è quel bambino che c'è lì?
Quanti anni avevi?
Ah, 17, ma ne dimostravo meno degli anni che avevo. Ero troppo piccolino, ero troppo magro, mi hanno scartato al militare per insufficienza toracica.
E da qui Albertino?
Albertino dopo, quando ho incontrato Cecchetto, perché io mi ero creato uno pseudonimo, ma non, in verità non ero neanche io molto convinto, perché il mio cognome non mi sembrava molto da DJ, di Molfetta non era proprio. E quando sono arrivato nel gruppo di Cecchetto, nella prima radio DJ, diciamo, quando c'erano pochi conduttori, c'era solo Gerry Scotti, c'era il gruppo di lavoro, era Sandy Marto, questi cappelloni così, e mi disse, no, Albertino è meglio perché tu sei più giovane, perché io ero veramente, non dico un enfant prodige, però insomma ero proprio un ragazzino.
Possiamo dirlo. E invece le ragazze, no? Dicevamo, oggi sono al limite dell'età dell'adolescenza, uh-huh. Ma c'è stato un momento in cui hai detto, urca, la Giulia è diventata adolescente, e poi magari hai detto,
sì, certo,
anche della Lucia.
Quando si è chiusa la porta della cameretta e non c'era più l'accesso libero.
Sì, noi queste le chiamiamo le zone off limit.
Sì.
Diciamo che ce lo fanno capire chiaramente, sì, quando entrano in adolescenza, sia per gli sbalzi d'umore, ma questa porta chiusa diventa...
Porta chiusa, e poi considerate che io sono molto legato a entrambe le mie figlie. La Giulia è stata la mia prima, ero convinto per anni, e lei mi aveva illuso che io fossi il suo unico principe. E a un certo punto ho capito che non era più così. E anche da papà, insomma, c'è quel momento in cui c'è un po' di allontanamento. Poi, sai, io mi sono sempre reputato un padre, sì, boomer, ma anche... cioè, le mie figlie mi hanno detto sempre, papà, ma tu non sei come gli altri papà, che si mettono quei pantaloni, che si mettono quelle giacche,
tu sei quelle cravatte.
Tu sei un papà moderno, tu sei un papà che ama la musica, che si veste in un certo modo, che frequenta certi ambienti. Quindi avevo un po' l'illusione che questa cosa mi permettesse di avere comunque un vantaggio e ancora un rapporto privilegiato nella fase adolescenziale delle mie figlie. Con la Giulia questo non è accaduto. Con la Lucia un po' di più, perché la Lucia non è mai stata una ragazza, anche nella sua adolescenza particolarmente, cioè non ha mai dato questi segnali di ribellione, ecco. Cioè è un po' questo che io ho, cioè la ribellione è un po', è forse il termine, no, più corretto.
Hai toccato tanti temi importanti, nel senso che è sicuramente molto diversa l'adolescenza che ricordiamo noi, che puoi ricordare tu, quindi il rapporto con tuo padre, rispetto al rapporto che hanno e avranno avuto le tue figlie, chiaramente con una soggettività diversa, perché ognuno è un individuo, certo, diverso. È vero, e lo abbiamo detto tante volte, che in questo momento, cioè nell'adolescenza, il padre diventa importantissimo. Per cui il rapporto cambia, è cambiato, è un padre molto più affettivo, è più presente nella vita relazionale della figlia, ma quando arriva l'adolescenza deve saper fare un passettino indietro, e quindi il rapporto cambia. nel senso che deve lasciare spazio al figlio e alla figlia di, come dicevamo prima, essere trasportato nel mondo degli adulti.
Sì, bisogna accettare questo distacco che poi per esperienza dopo rientra, no? Nello specifico caso di Giulia abbiamo vissuto insieme dei momenti molto difficili, dovuti anche a sue scelte di innamoramenti a volte sbagliati, in cui è praticamente impossibile entrare, no? E tra l'altro non è necessario, secondo me non è neanche giusto entrare nella dinamica della relazione sentimentale di un adolescente, no? A meno che succeda qualcosa di spiacevole, allora in quel caso bisogna intervenire. Io mi ricordo le volte in cui sono intervenuto con durezza, perché ci ho sofferto tantissimo, ma ricordo anche che la sua reazione è stata sorprendente, quasi che questo intervento fosse una richiesta da parte sua, non so.
Può essere anche che sia rimasta molto sorpresa, perché di fatto noi cresciamo dei figli, bambini, che spingiamo verso la socializzazione, verso la performance, verso l'autonomia. Quando arrivano in adolescenza, o comunque nella tarda adolescenza, a volte con questa durezza gli mettiamo dei limiti e loro non lo interpretano, non sanno come leggerlo, perché non sono abituati proprio a questo tipo di relazione, a questo tipo di rapporto. Per questo che è importante saper dosare sicuramente l'affettività, ma anche dare qualche limite, dare qualche regola.
Sì. Io per esperienza, per quello che è capitato a me, ho notato che nonostante sia una cosa molto che dia molta sofferenza a entrambi, è veramente necessario ogni tanto.
Ho una domanda per Alessandra. Qualche atteggiamento particolarmente ribelle, no? Di trasgressione alla regola, può essere una forma camuffata di richiesta d'aiuto da parte dei ragazzi?
Sì, credo proprio di sì. A volte ci fanno anche questi tranelli, sicuramente.
E quindi è giusto dare un segnale, come ha fatto Alberto in questo caso?
Ma sicuro, io credo che il dialogo e la presenza ci possa aiutare tantissimo, in qualche momento anche la fermezza, che serve proprio a fermare quel momento lì.
Perché io, per esempio, tra i due genitori rispetto alla mamma Antonella, sono sempre stato quello più giocoso, quello più, no? Si rideva, però sono anche stato quello che quando si arrabbiava
Si arrabbiava. Alberto, prima hai toccato un tema importante, no? La dottoressa aveva detto ci sono stati più temi già toccati nell'intervento prima di Alberto. Uno di quelli fondamentali, secondo me, è il rapporto tra le tue figlie e la tua notorietà. Cioè, sì. come l'hai gestita questa cosa? Nel senso che comunque, insomma, è diverso, no? Già il fatto che loro ti dicono ma tu non sei un papà normale che metti quei pantaloni lì, che metti quella giacca lì, che fai quel lavoro lì.
Beh, allora intanto ci hanno messo tutte e due un po' per capire chi io fossi, cosa facessi, e c'era anche l'abitudine in famiglia, in casa e tra le frequentazioni di vedere persone famose, perché è così, no?
Certo.
Io faccio sto lavoro qua
e l'entourage,
i miei colleghi sono famosi, se veniva Fiorello a casa mia e quando usciva buttava anche la spazzatura, era una cosa, cioè per loro Eros Ramazzotti è uno zio, perché esatto. Veniva sempre a casa mia, cioè comunque le nostre frequentazioni sono state sempre di questo tipo. Poi devo dire che una delle cose che ho apprezzato moltissimo delle mie figlie è che loro non hanno mai, ancora oggi, ostentato, no, di essere le mie figlie. Quando capita che qualcuno lo scopre o glielo chiede, allora loro lo confermano, ma hanno sempre, non dico tenuto nascosto, perché anzi sono molto orgogliose, sono delle mie grandi supporter, no? Sono delle cose che faccio.
Sono le tue prime fan.
Sì, sono le mie prime fan, poi adesso sono anche, la Giulia ancora di più, in una fase in cui io mi confronto anche con loro nelle scelte di alcune cose, soprattutto scambio di musica, no? Queste informazioni che... Cioè, io credo che più si cresce, no? E più c'è la difficoltà di avere delle cose da condividere, no? Degli interessi che possono essere comuni. Secondo me bisogna sforzarsi di crearli. Per me la musica è stato un elemento fondamentale nel dialogo con le mie figlie.
Perché... Beh, penso anche la moda, perché tu sei uno comunque stiloso,
anche
attento
moda,
a queste
sì.
cose, quindi...
Cioè io, tra l'altro, a loro non ho mai imposto nulla, ho sempre pensato che loro dovessero essere libere di scegliere. Non ho mai voluto che facessero questo tipo di lavoro, magari mi sarebbe piaciuto, però Non so, forse avere un padre come me è un po' anche scomodo a fare lo stesso lavoro.
Sì, insomma.
Assolutamente, infatti il tema, cioè, scotta, nel senso che sicuramente può essere un vanto per molti adolescenti avere un padre famoso, però può essere anche in certi momenti faticoso.
Sì, poi hanno scelto la Giulia, lavora nella moda, si occupa di marketing, e Lucia addirittura ha scelto filosofia, perché Lucia è una ragazza molto disciplinata, che ha una grande capacità di memorizzare, ecco, cioè questa capacità di concentrazione. Lei legge 150 pagine di un libro di filosofia antica
e le assorbe,
sì,
le fa sue.
Io sinceramente, certo, io gli ho sempre detto: questa è una qualità, una dote, è un talento straordinario che tu hai. Io ti faccio l'esame del DNA, non sei mia figlia.
Però, Alberto, ricordiamo che tu hai delle qualità, ad esempio parlare al contrario.
Sì, ma non serve a niente.
Non serve a niente, però è una qualità.
Ma niente.
Se ci mettiamo qua in tre, allora, secondo me non ce la facciamo.
Allora, io ho sempre sostenuto che, diciamo, se ho delle qualità, probabilmente quella di, uso un termine un po' forte, quella di riuscire a fare delle stronzate che ho detto anche un mestiere, monetizzarle, no?
Cioè, i tormentoni tuoi sono rimasti storici.
Cioè, noi abbiamo il nostro mestiere fatto di parola, di slogan, di claim.
Di sintesi, però, no?
Di sintesi, assolutamente. Invece il discorso del contrario è un po' una roba, una baracconata, una roba da, capito? O la gente la vive come una roba, oppure c'è qualcuno che si spaventa. Io mi ricordo che da ragazzino, per colpire anche qualche ragazza, dicevo: sai che io so parlare al contrario. Si spaventavano e andavano via.
Dicono, è posseduto.
Sì. Non serve a niente, praticamente.
Però faceva un po' effetto disco dei Beatles ascoltato,
sì, no,
al contrario,
però,
no?
Io credo che sia un esercizio del nostro cervello che probabilmente, se allenato, possono fare tutti. Poi,
noi lo usiamo poco il cervello, tenendolo allenato potremmo ottenere dei risultati pazzeschi, no?
È molto difficile, e una cosa che usano tanto gli adolescenti. C'è stato un periodo che andava di moda proprio parlare al contrario.
Okay.
Rispetto alle qualità, secondo me è importante che noi le andiamo a sottolineare, come dire, a coltivare nei nostri figli. Quindi l'idea di portare avanti un percorso che sia anche di fatica e di crescita rispetto a quel talento lì.
Sì.
E integrarlo chiaramente,
certo,
nella,
certo,
vita, senza renderlo comunque isolato da tutto il resto della vita. Però va integrato nella vita dell'adolescente e portato avanti con fatica, perché è un tema che mi interessava particolarmente anche parlarne con te, che tratti il tema della gavetta, il tema che hai trattato in diversi articoli rispetto, sì, nel raccontare dei giovani d'oggi rispetto appunto all'esperienza che avevi fatto tu.
Sì, io voglio dire, c'è una cosa che detesto, è sembrare, capito,
retrogrado
e nostalgico, malinconico, oppure eravamo meglio noi. Non mi piacciono questi discorsi, no? Perché mi piace essere attuale, moderno, anticipare, fare le mode, non seguirle, eccetera. Però sì, adesso anche con questa diffusione dei social c'è un po' la tendenza, pur non avendo un talento, di diventare qualcosa, qualcuno, questa necessità di voler far sapere che esisti, no?
Visibilità.
Visibilità. Che è esattamente il contrario di quello che ho fatto io. Io, per esempio, ho scelto un mezzo dove la visibilità non esisteva, perché mi sentivo in una comfort zone. Tu hai detto: io sono timida. Io sono stato un ragazzo molto timido, no? Ancora oggi penso che qua questo è il mio posto, non altri posti. Cioè, per esempio, io ho sempre vissuto la radio come il posto dove stare, non il posto transitivo che un giorno mi porterà a fare una roba più bella. No.
Cioè, le tue esperienze televisive sono venute dalla radio.
Sì, però non erano il mio obiettivo. Cioè, il mio obiettivo era fare bene la radio. Forse per quello che io solo con la radio ho fatto delle cose straordinarie che magari altri hanno fatto con la televisione, che però è un mezzo decisamente più importante, no? Quindi sì, questo dico. La gavetta... Ma poi la gavetta sembra un termine un po' anche brutto. In verità la gavetta dovrebbe essere un percorso naturale dove qualcuno si fa il culo e con l'esercizio e la disciplina e la costanza riesce a ottenere degli obiettivi, come nello sport, no? Cioè, non è che Cristiano Ronaldo è solo più bravo e più talentuoso, è anche più intelligente, perché ha gestito con intelligenza il suo talento. Il talento, ci sono persone che vanno forte in moto come Valentino Rossi e non andrà mai nessuno forte come è andato Valentino Rossi, ma se qualcuno si impegna tanto e ha il 50% del talento di Valentino Rossi, forse all'80% ci arriva, no?
Cioè tu dici è una bilancia questa cosa qua, alla fine metti talento da una parte e impegno dall'altra.
Io
cioè,
metto se... le due cose sono il top, sono del target, no? Anche se te lo dice uno molto pigro, che approfittando del proprio talento faceva le cose un minuto prima, cose che altri non sarebbero mai riusciti a fare allenandosi per...
Beh,
parlo,
allora,
parlo di tecnica radiofonica, non vorrei sembrare presuntuoso.
No, ma sicuramente quello che dicevi, scusate se vi ho interrotto, ma è importante rispetto a una questione. A me non interessa dire... prima era meglio, adesso è peggio, ma mi interessa sottolineare anche un pochettino quello che dicevi nell'articolo, che è proprio il fatto che gli adolescenti di oggi si sono aggrappati o comunque rispecchiano i temi che gli abbiamo proposto noi, la fama, la visibilità, la ricchezza, cioè comunque li abbiamo spinti con tutti i modelli che stiamo proponendo adesso sul mercato, ma anche della performance scolastica, sportiva, eccetera, solo all'idea della riuscita in qualunque modo, anche senza fare fatica, anche senza talento, anche senza bravura.
Sono d'accordo. Tu hai usato il noi, io mi tiro un pochettino fuori dal noi, perché non mi sento un modello di quel tipo per il percorso che ho fatto, per le cose che faccio e per il modo in cui gestisco anche la mia immagine pubblica. Non faccio parte di chi ostenta la propria ricchezza o la propria popolarità, uso i social in modo moderato, bisogna starci perché ormai è
fondamentale.
È fondamentale per veicolare il tuo lavoro. Sono un po' contrario a chi usa i social per parlare della vita privata, però è vero quello che dici, cioè se i ragazzini vanno a fare i tavoli a 18 anni, che secondo me è una roba orrenda, ma perché lo fa? Perché ha visto un adulto più coglione che lo fa. Scusate, se
è l'emulazione.
Giustissimo.
È l'emulazione.
Il tema dei social, peraltro, si aggancia benissimo. Cioè, dai 19 anni in su, se non usi internet e non sei capace di usare il computer, sei tagliato fuori da tutto. Dai 19 anni in giù, se usi internet, sei dipendente. I social vanno bene a tavola. Li possiamo usare quando lo usa un adolescente è dipendente, sì. Ma lo vede fare al genitore. Quindi,
certo,
prima di
certo.
Farlo tu, di chiederlo a tuo figlio, devi smettere di farlo tu.
Per
no?
esempio, io che ho sempre lavorato davanti a tanta gente quando facevo le serate, ancora oggi le faccio, e soprattutto quando negli anni 90 ero un teen idol, no? Perché questo mi è capitato poi nella vita. E avevo i ragazzini che venivano, avevano creato una community che voi conoscete bene,
certo,
e di cui facevate
anche
parte.
Certo, come esattamente.
No? Per esempio, una delle cose che ho sempre fatto, perché sapevo di essere osservato, non era la predica, ma bere una bottiglia di acqua piuttosto che sbocciare in console. E quello è un messaggio che è più forte della parola, secondo me, perché la parola diventa, è arrivato questo...
Sì, un po' retorica, no? Diventa. Invece il messaggio visivo rimane.
Secondo me, il messaggio visivo è l'esempio pratico. Cioè io veramente bevo l'acqua.
Certo. Alberto, scusa, questa cosa che hai detto, che ha sottolineato anche la dottoressa nei teenagers e comunque che si approcciano al mondo del lavoro, l'hai riscontrata anche nel ruolo nuovo che hai, perché comunque tu... cioè dirigendo una radio tra virgolette con un target più giovane, no? Mm-hmm. Come M2O, immagino che tu abbia proposte, no? Da parte di giovani speaker che si approcciano al
sì.
E arrivano magari già carichi di saccenza tra virgolette.
Direi di sì. Ho riscontrato una grande difficoltà nel trovare talenti, a parte che nella fascia teenager questo tipo di mestiere non viene quasi neanche più considerato, cioè prediligono lo youtuber o farsi
l'influencer.
E vabbè. E molti di quelli che fanno questa cosa qui pensano di saper fare anche questa cosa qui. Che invece questa cosa qui, come ogni mezzo, cioè non è detto che chi è bravo ed emerge in un mezzo poi lo sappia fare anche in altri mezzi, no? Le due cose. So che c'è questa tendenza in questo momento.
È una generalizzazione.
È pazzesca questa cosa.
Ma perché
no?
Fa parte dei valori. No, siamo forti, siamo capaci di fare tutto, riusciamo a...
Sì, non è solo legata ai teenager, è legata un po' anche a tutte le fasce d'età. Io sono un influencer, quindi so fare anche la radio.
ho 800k di follower e quindi cioè, so fare la radio.
Io non lo so, non è il mio metodo di valutazione.
Diciamo. Sai cosa c'è? Che forse molti sottovalutano tutta la tecnica che ci vuole a far bene la radio, vista da fuori, da ragazzi giovani che non hanno questa percezione del mezzo.
Comunque l'approccio in alcuni di loro, non tutti, è abbastanza... di bruciare le tappe, di
non fai più il fonico, non passi più per tutte le graduali livelli che ti possono portare a conoscere bene un argomento e quindi a capirne anche le problematiche successive.
E poi la radio è in controtendenza, perché la radio non ti dà tanta visibilità, non diventi famoso per la tua faccia, capito? Che se è una voce, è l'utilizzo della voce, che secondo me il bello della radio è proprio l'immaginazione. Non si dovrebbero mai vedere le voci della radio, secondo me. Purtroppo ormai siamo...
è impossibile.
Però
è vero. Chissà che faccia Aranzani, ad esempio.
Dunque, nessuno l'ha mai visto, tra l'altro.
Torniamo un attimo a
Barboni.
Eccolo qua. Albertino Papà. Sì. Invece, ci sono stati degli argomenti tabù con le ragazze o no?
No, però è evidente che di certe cose magari fanno un po' più fatica a parlare col papà, magari ne parlano con la mamma o con
i loro pari,
con gli amici.
Ma è geloso Albertino Papà?
Beh, certo, molto geloso. Secondo me perché lo vedo che siamo un po' tutti così, noi papà di questa generazione siamo fin troppo attenti, preoccupati, presenti, siamo, capito?
E poi ci dispiace, questo lo dico da papà, quando magari non veniamo tenuti in considerazione in determinate situazioni, no? Anche in tema di scelte o comunque, ma come non me l'hai detto? Sai, quella cosa che ti lascia un po'...
Ma serve proprio per sentirsi grande, no?
Certo,
per riuscire a mettere un po' di distanza, se no...
Infatti adesso Lucia mi diceva che voleva andare 6 mesi all'estero a fare l'Erasmus. C'è un esame da fare, ovviamente è andato bene perché lei è molto brava. E io le ho detto, bene, è chiaro che mi dispiace che non la vedo per 6 mesi, però è giusto che se tu senti che questa cosa ti serve o ti hai voglia di fare un'esperienza e vuoi stare un po' lontano forse anche dalla mamma, eccetera, fallo.
Certo, abbiamo toccato al volo prima, forse non in maniera puntuale, l'argomento fidanzati. Fidanzati, rapporto col papà, i tuoi 2 femmine, insomma, cioè... Come ti sei posto? Ti sei sempre tenuto in disparte su questo argomento?
No.
No?
Mi sono sempre tenuto in disparte finché non è stato necessario entrare nella faccenda. E purtroppo una volta è stato necessario, e anche in maniera piuttosto importante. Ma non me ne sono pentito e lei ancora mi ringrazia.
Bene.
Non so cosa pensi tu, Albertino, di questa cosa, però... Quello che vediamo ora è che le nuove adolescenti non usano più la formazione della coppia amorosa come obiettivo finale di un percorso. Quindi il matrimonio non lo so come un traguardo che la coppia deve raggiungere, ma è più uno strumento a favore della costruzione del sé. Cioè la coppia vista come mi appoggio, ti utilizzo per diventare grande, per crescere.
Sì.
Ecco.
Sì.
Quindi è molto più, è una visione che... è libera, insomma, anche più meno castrante di prima, della coppia comunque che doveva essere per forza così, perché che doveva terminare col matrimonio, eccetera.
Sì, è vero quello che dici e io lo condivido anche, tra l'altro. Non mi sono mai sposato, nonostante Antonella sia la mamma delle mie 2 ragazze. Ci vogliamo molto bene, ci rispettiamo, ci siamo separati un po' di anni fa, ci sentiamo quasi tutti i giorni. Secondo me il matrimonio è un po' un... non lo so, credo più nel rispetto, nell'amore vero, nell'essere presente in tutti i sensi, sia in quello materiale, delle cose di tutti i giorni, che un aiuto morale quando ce n'è bisogno, nella parola, eccetera. Il contratto del matrimonio, vedo che anche lo pensano anche le ragazze, io sono più a favore di avere una storia con qualcuno che ti rispetti, primo di tutto, che ti voglia bene, che ti tratti come... Io non permetterò mai a nessuno di trattare mia figlia senza... Capito?
Assolutamente, ma credo che anche loro comincino già a farsi trattare diversamente, nel senso che effettivamente
crescendosi,
ciò che vediamo è proprio che sono delle ragazze molto più forti e combattive.
Sì. Però anche Giulia vedo che ha un fidanzato, però non parla di matrimonio, ecco, parla di altre cose. Stanno bene insieme, si vogliono bene.
Alberto, un pregio, un difetto che hanno preso da te le ragazze?
Un pregio sicuramente senso of humor. Hanno un ottimo senso dell'umorismo e un umorismo intelligente.
Confermiamo, perché conoscendole tutte e due bene, è vero?
Sì, sì. Poi, vabbè, le loro sono abbastanza diverse, però credo che... Cioè, io per esempio quando mi dicono tua figlia è molto educata, è una ragazza molto per bene, intelligente, smart, mi fa piacere, perché vuol dire che abbiamo fatto un buon lavoro come genitori, insomma.
Allora io chiuderei quasi questa chiacchierata bellissima con Alberto con la domanda forse delle domande, no? Cioè, quali sono secondo te le maggiori difficoltà oggi nel fare il padre?
Io credo che fare il padre sia un impegno molto importante, no? Secondo me è sbagliato, a volte vedo la facilità con cui si fanno i figli, poi ci si separa dopo 3 giorni, no? E invece bisogna riflettere, perché comunque i tuoi figli rimarranno con te tutta la vita e saranno un po' la prosecuzione di quello che tu sei stato, e quindi bisogna stare loro molto vicino, e seguirli, e essere divertenti, e severi, e simpatici, attenti, però è una cosa molto istintiva. Io non l'avrei mai immaginato, io prima di avere Giulia ero... Pensate, venivo dal mio decennio con i capelli lunghi, ero una rock star, avevo le ragazzine che mi piangevano quando mi vedevano. E poi quando sono diventato papà sono diventato... il vero cambiamento è stato che sono passato da un egoismo estremo a un altruismo estremo. Cioè, loro vengono prima di me. Non avrei mai pensato che qualcuno potesse venire prima di me.
È importante quello che dici, soprattutto rispetto alla domanda, perché secondo me c'è una grande fatica adesso dei genitori nel crescere i figli, che è quello dell'accettare la fragilità e accettare il dolore, stare nella difficoltà che affronta il ragazzo, che trova il ragazzo. Spesso noi tendiamo a non voler guardare o a scappare perché spaventati, perché non sappiamo come gestirlo. E invece noi dobbiamo aiutarli a stare lì dentro, cioè a provare a dare un significato. Questo li aiuta a crescere e li aiuta anche a star meglio.
Grazie mille, dottoressa.
Grazie, dottoressa.
E grazie a voi.
Salutiamo e ringraziamo il nostro ospite di oggi, Albertino.
Grazie, ragazzi.
Ciao, Alba.
Ciao, ragazzi.
A presto.
Ciao.
Ci risentiamo alla prossima puntata di Sei Boomer Papà. Sei Boomer Papà, un podcast scritto da Andrea Michele con Alessandra Lupi.
Ripresa Paolo Invernizzi.
Montaggio Alessandro Cosentino e Francesco Pozza.
Supervisione tecnica Gabriele Rosi.
Responsabile della produzione Danny Stucchi.
Una produzione One Podcast.